Noi abbiamo già chiamato Davide Matrone, sempre da Quito, appena era successo. Ci interessava di più approfondire gli aspetti, cioè quello che ci può essere dietro. Cioè, a me veniva in mente innanzitutto che fino a Correa, finché c'era Correa, l'Ecuador era rimasto fuori dai guai di un po' tutti quegli stati lì latinos, molto vicini alla Colombia, vicino al Perù. Però anche in questo caso non sembra tanto un golpe, come non lo è quello nei confronti di Arevalo di questi giorni. Cioè, sarebbe stato lo stesso se avesse vinto Gonzales le elezioni. E quindi le due situazioni sono simili, possono essere assimilate?
Francamente credo che siano molto differenti, cioè ecco. Io non direi di non cadere, diciamo, nella trappola e trovare sempre similitudini, esempio, ma questo qui è il nuovo Bukele o altro.
Infatti.
Ci troviamo in una situazione nella quale oramai da quando finì l'epoca della rivoluzione ciudadana e tutto quel progetto diciamo di rinnovamento del paese, immagino che appunto Matrone ha una posizione molto molto netta sul correismo, io è molto più sfumata perché comunque frequento da sempre, da 23 anni, i movimenti ecologisti e indigeni qua, che sono stati comunque parte, diciamo, vittima anche di processi repressivi sotto l'epoca di Correa. Comunque, da quel periodo ad oggi abbiamo assistito a uno smantellamento progressivo di tutta l'infrastruttura sociale, politica ed economica che era stata costruita al tempo della rivoluzione ciudadana. E soprattutto a un certo punto si nota la forte capacità di penetrazione delle lobby, diciamo, delle oligarchie della costa, che sono poi quelle ricche, quelle di che fanno anche riferimento alla famiglia Noboa, quindi l'attuale presidente, che in un certo senso sono riuscite a determinare le scelte economiche e politiche, e poi politiche anche del paese. Questo non è un golpe, perché va detta una cosa, ora non so se poi l'intervista precedente l'ha specificato, ma anche il partito della rivoluzione sudamericana,
Correa stesso.
Esatto, ora lì chiaramente c'è da fare una certa una lettura politica della questione, anche perché poi noi abbiamo una situazione nella quale la rivoluzione ciudadana è un partito di maggioranza relativa e chiaramente essendoci le elezioni presidenziali e politiche alle porte, cioè questo governo durerà ancora un anno circa, perché nasce dalla scelta del presidente di utilizzare la muerte cruzata e quindi sciogliere anticipatamente le elezioni. Quindi questo elemento, a mio parere, determina molto oggi il panorama politico e le scelte che vengono fatte. La mia lettura è che oggi ci troviamo di fronte a una distribuzione dei compiti. Da una parte c'è un governo, diciamo, democraticamente eletto che fa delle scelte di politica economica e finanziaria che di fatto non toccano i grandi privilegi, anzi spiega il vantaggio, e dall'altra delega ai militari, diciamo, che il paese, nonostante anche recenti scandali, tra l'altro lo stesso Rafael Correa li ha denunciati, l'ha ricordati, no, quelli dei narcogenerali, comunque con una certa credibilità in opinione pubblica, e quindi loro sono incaricati di blindare lo spazio pubblico, di usare il pretesto della guerra per restringere spazi di agibilità che sarebbero quelli poi occupati dai movimenti che ipoteticamente potrebbero scendere in piazza per protestare contro le politiche economiche del governo. Quindi non è né un golpe né una guerra civile, è una situazione di militarizzazione e blindatura dello spazio pubblico che non è a livello istituzionale, ma nell'ordine delle cose, nei fatti quotidiani, diciamo. Ma la cosa è che rende molto più complicato poi anche creare, diciamo, una contronarrativa o anche tenere qui sotto controllo quello che succede negli angoli più nascosti del paese dove operano oggi i militari.
Ma i movimenti da chi potrebbero essere composti? Questi che sono un po' soffocati da questa.
Qui secondo me c'è un elemento interessante che durante l'occasione dell'elezione di Noboa io ho notato due Ecuador. Uno era quello che andava a votare, diciamo, per il presidente, per il congresso, e che continuamente cade nella trappola del meno peggio perché non riesce a scrollarsi di dosso l'eredità di Correa o l'odio nei confronti di quella storia. E quello è un punto, cioè questo paese finché non fa un processo di psicanalisi collettiva da questa trappola non esce.
Sì, come scrivevi anche nell'articolo.
Ma la cosa interessante è che all'interno del correismo stanno ragionando su come poter uscire da questa trappola, giustamente. E dall'altra parte, però, c'è stato lo stesso paese, gli stessi elettori, che se diciamo nelle urne hanno fatto scelte diverse dal punto di vista politico, a maggioranza hanno fatto un'altra scelta politica, che è quella di dire no all'estrazione del petrolio nel territorio di ITT. Che è una storia che va avanti da decenni, osteggiata appunto da governi progressisti e da altri, e via dicendo. Allora c'è quest'altro paese di cui chiaramente un presidente che fa parte di un'oligarchia che vive nelle gated community della città di Guayaquil, a Milano, di cui non ha alcun tipo di contezza o conoscenza, oggi si indigna. Ad esempio, domani ci sarà una conferenza stampa, o domani, che sarà oggi quando mi ascoltate, della CONAIE, che è la Confederazione dei Popoli Indigeni dell'Ecuador, che è il movimento politico più forte, no? Perché poi catalizza non soltanto gli indigeni, ma tutti i movimenti ecologici, urbani, femministi, contadini. Farà una conferenza stampa insieme al movimento degli Yas Unidos per denunciare le ultime dichiarazioni del presidente Noboa, che è disposto a rivedere l'esito di quella consulta popolare e rinviare. Lui dice di un anno, ma una volta che si mette mano a una decisione, chiaramente il rischio è quello che questa sia una scelta che possa avere tempo indeterminato, rinviare la decisione di smantellare i pozzi petroliferi. Io credo che questa cosa e anche, ad esempio, un'altra scelta, che è stata quella di annunciare l'aumento dell'IVA al 15% e quindi di socializzare i costi di quella che lui chiama guerra interna, e di mantenere però i privilegi di chi evade le tasse o manda i capitali all'estero, le sue lobby di riferimento. Insomma, questi sono elementi che possono generare a un certo punto un tipo di opposizione sociale. Lo stato di emergenza, lo stato di guerra interna, il conflitto militare interno dura 2 mesi e potrebbe essere protratto per altri 2 mesi, ed è chiaro che porta con sé la restrizione del diritto alla libertà di unione e associazione, però insomma allo stesso tempo i movimenti indigeni amazzonici sono scesi in piazza massicciamente la settimana scorsa per protestare contro la decisione di costruire una delle 2 carceri di massima sicurezza in territorio indigeno in passata. Quindi la capacità di mobilitazione permane. Il problema qual è? Da una parte che in questo paese non esiste una stampa alternativa, autonoma, indipendente e progressista. Esistono social media molto agguerriti, ma i media mainstream praticamente hanno un livello di dibattito politico pari quasi a 0, anzi a volte alimentano anche un clima di violenza sociale. E questa forse è la cosa che più preoccupa, perché da un certo punto di vista, io poi vengo in Ecuador da 24 anni e sono stato 2 volte nel corso dell'ultimo anno e mezzo, questa è appunto la seconda, e si nota, diciamo, una sorta di imbarbarimento della vita sociale. La maggior parte degli ecuadoriani oggi non ha più, o non ha, forse non ha mai avuto una forte cultura dei diritti umani, tende a farsi giustizia da sé, sono state costituite ronde cittadine nei vari quartieri, casi di linciaggio o di giustizia sommaria. Insomma, è una situazione nella quale il paese oggi vive uno stato, diciamo, di violenza verbale, ma anche nei fatti, che rischia appunto di non creare una situazione nella quale i movimenti sociali possono muoversi liberamente, anche perché l'ultima rivolta, il levantamento indigena, quello di giugno dell'anno scorso sotto il governo Lasso, fu repressa con una brutale violenza da parte del governo, e i movimenti portano ancora un po' le cicatrici, no, di questa dura repressione.
Senti, mi agganciavo a quello che dicevi te a proposito dell'imbarbarimento. È come se in qualche maniera quelle reti sociali di solidarietà che magari esistevano prima siano state in qualche maniera destrutturate da questo innervamento della società equatoregna della violenza, con l'alibi del narcotraffico, della lotta ai narcos. La rivolta, mi sembra che era nel 2019, prove contro i provvedimenti di Lasso trovava in qualche modo un collegamento fra le classi popolari urbane e le popolazioni native. Questo probabilmente è stato anche il momento in cui hanno fatto scattare questo modello di controinsurrezione che passa attraverso la narrazione del narcotraffico.
Ma no, il problema è nel narcotraffico esiste. Ah. Esiste da anni, è un problema serio, insomma, di presenza pervasiva di almeno una decina di bande organizzate che fanno capo ai cartelli di Jalisco e Nuova Generazione di Sinaloa e via dicendo. Cioè, esiste il problema. Il problema, come ha detto giustamente Rafael Correa, una bella interessante intervista sul Manifesto la settimana scorsa, è di trattarlo come con Sherlock Holmes e non con Rambo. Qual è il problema? Ma così è la questione. Cioè, perché ha detto questo governo, la prima cosa che ha fatto il presidente, ha smantellato la segreteria di sicurezza che faceva capo a lui. Quindi l'intelligence che praticamente non esiste, la polizia è corrotta fino all'osso. Allora, se le politiche sociali stanno creando ulteriori situazioni di marginalità e di disagio urbano che poi creano un brodo di cultura, no? Perché i giovani delle periferie oggi per $10 gli mettono in mano una pistola, gli danno una moto, gli dicono tu vai e premi il grilletto, punto e basta. Allora, se non si prova a immaginare, a comprendere la connessione che esiste tra il modello estrattivista che purtroppo domina il paese da 50 anni, cioè l'anno scorso è stato celebrato il primo 50° anniversario del primo barile di petrolio, e il fatto che anche il narcotraffico è molto disumano, molto cattivo. Questo modello, il problema qual è? Che la dipendenza dalla monocultura petrolifera in questo paese è stata quella che ha creato anche un po' un problema, perché dipendere dalla fluttuazione dei prezzi del petrolio sul mercato non ti permette di avere politiche economiche di investimento sociale di ampio respiro, e quindi ha bisogno sempre di accedere a nuovi finanziamenti. E come lo fai? Lo fai smantellando lo Stato sociale, indebitandoti e chiedendo soldi a fondo monetario, come sempre, deuda eterna, deuda esterna, come dicevano i compagni qua in America Latina.
Sembra quasi una messicanizzazione, cioè poi c'è anche questa dollarizzazione del tutto che agevola il narcos e le mafie. Può essere per quello che un approccio repressivo chiede l'intervento degli americani, e di oggi credo che è arrivato l'aereo pieno di truppe americane.
Allora, è un punto importante, perché sotto il periodo di Correa venne smantellata la base americana di Manta, che al nord serviva, partivano i droni che controllavano della frontiera nord. Oggi molti gli rinfacciano questo, come rinfacciano invece una scelta importante che fu quella di fare emergere le gang giovanili, che oggi invece vengono, che appunto, e dare loro una dignità sociale. Oggi sono le stesse gang che tra l'altro vengono considerate come alla stregua dei terroristi, quindi questo fa comprendere anche l'assoluta incapacità di comprendere i fenomeni sociali, di marginalità, di conflitto che esistono in questo paese da parte di questo governo. No, la notizia di oggi è che ci sono due accordi, no, di cooperazione, sì, militare con gli Stati Uniti, che erano stati conclusi da Lasso prima della fine della sua presidenza, e oggi la Corte Costituzionale ha deciso che non hanno bisogno, per entrare in vigore non c'è bisogno della ratifica da parte del Parlamento, e questo chiaramente è un elemento che fa pensare e fa anche ragionare in termini di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché è chiaro che oggi sia il governo presente in Ecuador che il governo statunitense hanno tutta fretta di concludere questi accordi e metterli in pratica prima della possibilità che possa vincere Trump, e quindi con l'America's First rientrare nel suo classico tradizionale isolazionismo. Gli accordi prevedono la possibilità di presenza dei militari americani, soprattutto sono nella Guardia Costa, però non permanenti. Ora la discussione qui è se appunto invece secondo il diritto internazionale può essere possibile o meno la creazione di una base americana permanente o semipermanente, è una questione ancora, diciamo, da discutere e da comprendere meglio.
Senti, la posizione di Correa rispetto a quello che ha fatto Noboa e la proclamazione dello stato di guerra interna è sembrato in una sua dichiarazione da Bruxelles come se in qualche maniera lui sostenesse questa decisione.
Questo è il punto che volevo sottolineare. Il consigliere di Federale ha sostenuto. Ora, la mia impressione è che tutti stanno guardando appunto alla scadenza elettorale tra un anno, ma quale partito che vuole presentarsi per provare a vincere oggi vuole dare il pretesto all'altro di dire in campagna elettorale: ah, ma noi abbiamo fatto la guerra al terrorismo, voi invece avete alzato le mani e vi siete ritirati. Se noi la guardiamo dal punto di vista della politica istituzionale, insomma, l'idea dell'unità nazionale di fronte a una minaccia collettiva
la conosciamo bene,
accomuna dell'opposizione e della maggioranza tradizionalmente. Ora la questione è quanto loro riusciranno invece a giocarsela sulla possibilità di avere una sorta di monitoraggio permanente su quello che succede nel settore, diciamo, della sicurezza, e di opporsi a quelle misure economiche e finanziarie che verranno imposte col pretesto della guerra al terrorismo. E su questo è che si giocherà anche la possibilità poi del correismo di riconquistare o riprendere, diciamo, un minimo di consenso da parte di quei movimenti che oggi invece continuano a vederlo con grande ostilità o comunque perplessità.
Sembra però quasi che il territorio sia diviso, ad esempio la zona Conai indigena è praticamente narcos free, non ci sono i narcos, e invece Guayaquil, che è un porto, quindi certo, da dove poi parte tutto.
Nella costa ci sono comunità indigene, tra l'altro c'è un elemento, diciamo, coloniale molto presente nelle regioni, la frontiera con la Colombia, San Lorenzo e Veraldas, che sono a maggioranza afrodiscendente, e sono anche lì dove oggi si registrano i più gravi episodi di violenza, anche perché è quella la zona, diciamo, di transito della coca, che dove è trasformata e spedita dai porti, diciamo, di Machala o di Guayaquil in Europa, negli Stati Uniti. C'è stata in passato una sorta di tensione nella frontiera nord con la Colombia per la questione FARC e via dicendo. Oggi sì, io ho visto una cartina qualche giorno fa, in effetti la presenza di narcos della Sierra, che è appunto la zona anche di provenienza, diciamo, della leadership della CONAIE di oggi, no? Quella di Leonida Zisa, ma anche nell'Oriente, nell'Amazzonia, è piuttosto scarsa. Lì piuttosto il problema è la slow violence, no? La violenza lenta, rappresentata dalla repressione dei movimenti di resistenza all'estrattivismo, quindi tutta un'altra questione là. E però il rischio che militarizzare lo spazio pubblico poi porta con sé anche una conflazione del concetto di nemico. Può essere il nemico non soltanto chi viene elencato come parte belligerante, ma anche chi non critica le politiche del governo e quindi è fiancheggiatore, quindi potrebbero essere chiunque. Certo. Quindi lì veramente c'è un problema di scivolamento progressivo dell'ordine democratico.
Ma questo potrebbe anche dare in qualche maniera adito a una soluzione stile Salvador, cioè sostanzialmente più repressione, più carceri, più presenza dei militari come prospettiva.
E di nuovo più carceri significa dare extraterritorialità in mano ai narcos che vi sono reclusi, che le gestiscono.
Sì, esatto, ma questo è fatto bene a dirlo, perché in effetti secondo alcuni analisti la crisi, cioè questa crisi è una storia che è antecedente di almeno un decennio, quando si decise di costruire tre supercarceri nei quali mettere tutti i narcos, che poi alla fine sono diventati appunto i centri di comando del traffico e anche del controllo del territorio. E vorrei anche dire una cosa, che le più sanguinose rivolte carcerarie si sono sviluppate un anno fa, non certo ora. Però lì c'è anche una questione che riguarda la strategia di comunicazione di questo governo, che appunto pensa che attraverso questi annunci clamorosi, appunto il fatto di avere gli accordi con gli Stati Uniti, addirittura a un certo punto il presidente Correa Gamboa ha detto: io ho bisogno anche dell'artiglieria per combattere questa guerra, quando appunto questa è una situazione di ordine interno che va gestito in maniera saggia, appunto attraverso lo strumento, diciamo, del controllo di polizia, ma soprattutto dell'intelligence e di una visione olistica della sicurezza cittadina. Insomma, loro oggi hanno annunciato soltanto la costruzione di due carceri. E l'Ecuador non ha una storia, diciamo, di dittature sanguinose come altri paesi dell'America Latina. Ha avuto un periodo di un triumvirato di generali, ma l'esercito non è mai, o perlomeno in buona sostanza, non è stato mai visto come nemico del popolo. Forse perché a suo tempo ha interpretato in maniera più accurata le dottrine della controinsurgenza, quindi quella di non usare la forza militare ma di conquistare le menti e i cuori, no? Per evitare lo sviluppo della guerriglia. In Ecuador non c'è stata una formazione di guerriglia simile a quelle dell'America Centrale. Ci sono stati esempi, c'è stato un movimento al faro di Caraco, molto piccolo, poi represso appunto brutalmente nel passato, però non ha quell'eredità che possono avere i paesi centroamericani. E anche, diciamo, le organizzazioni criminali non possono essere assimilabili al modello paramilitare dei cartelli messicani o quello delle Maras. Quindi, insomma, è una situazione molto, molto diversa, molto più complessa.
Si può immaginare che è stato sfruttato questa emergenza di quella spettacolarizzazione mediatica per poter far passare più facilmente la lei economica, per non parlare delle lotte contro l'estrattivismo, per quindi inquadrare un po' quella che è l'agenda del governo?
Sì, allora ci sono varie letture che vanno in questo senso. Io mi limito ai fatti. Allora, l'8 gennaio venne dichiarato lo stato di emergenza, tra l'altro rivedendo alcune misure che erano state già adottate dall'ASFO, quindi il fatto che i militari potessero stare nelle strade e coadiuvare la polizia era stato già deciso a suo tempo, come anche l'amnistia e l'indulto per la polizia e i militari, come anche il coprifuoco e anche il fatto che i militari potessero entrare nelle carceri e via dicendo. Nulla di nuovo. A un certo punto arriva questo attacco, questo blitz maldestro, perché poi se si vedono le immagini si capisce
che sì, è una cosa ragazzini
di 15 anni. Sì.
Allora, non è che uno può dire cadere nella tentazione automatica di dire un inside job, ma certo, dopo neanche un paio di ore, questo presidente aveva già pronto un decreto che dichiarava lo stato di conflitto armato interno. E con questo poi tutta questa tema della guerra ora è assolutamente dominante nel dibattito pubblico, nei giornali, nei media, in televisione, come per giustificare, diciamo, imporre una sorta di solidarietà nazionale nella quale praticamente tutto può essere sacrificato verso questa guerra. L'abbiamo visto anche noi, insomma, quella guerra, se non va a fare la guerra all'esterno perché c'è una crisi, la fai all'interno, quindi è una storia vecchia quanto il mondo quella, no? Di utilizzare la parola che inizia con G per poi creare uno stato di emergenza e di ricompattamento della popolazione. Tra l'altro, appunto, oggi questo Noboa gode di una forte popolarità e si prende l'eredità di Lasso, che non aveva più del 20% di popolarità. E quindi questa è stata una mossa, diciamo, del cavallo sotto un certo punto di vista.
Sì. Sembrerebbe che ci sia uno spostamento un po' di potere all'interno degli equilibri dell'oligarchia, in questo momento pende verso l'oligarchia bananiera della costa, dell'interno, cioè, mentre invece l'oligarchia delle città, quella urbana, sta perdendo in questo confronto, oppure c'è un'alleanza di fondo fra i vari interessi?
La mia sensazione è che di oligarchie urbane, a parte quella di Guayaquil, non è che esistano. Ovvero sia, mentre prima Lasso rappresentava l'oligarchia, diciamo, lui era banchiere dell'Opus Dei, uno di quelli che poi si avvantaggiò anche del feriato bancario che poi portò alla dollarizzazione. Quindi questa è gente che sono 25 anni che fa affari sulle spalle del popolo, quindi non è che. Quindi sono ben consolidati. Il padre di Noboa, Alvarito, è sempre stata una figura, diciamo, importante delle destre Guayaquil, sempre candidato permanente alla presidenza, sempre sconfitto. Ma la mia impressione è che ci sia appunto invece un compattamento tra le rappresentanze politiche di queste varie oligarchie che oggi predominano, cioè questo governo è un governo a maggioranza di guayaquileni e da media 35 anni tutti liberisti o neoliberisti oppure connessi, ad esempio c'è la ministra degli esteri che è figlia di un impresario del settore degli armamenti che rappresenta l'industria israeliana degli armamenti, insomma ci sono tutta una serie di addentellati oggi nuovi anche rispetto a quando altre oligarchie di destra stavano al potere.
C'è anche un cambio generazionale per certi aspetti.
Sì, assolutamente, assolutamente. Anche nella penultima campagna elettorale, la cosa più forse l'evento più interessante fu la mediatizzazione della campagna elettorale attraverso i social media, cioè un personaggio fino allora sconosciuto, candidato dell'Izquierda Democratica, partito socialdemocratico per dire, insomma, attraverso una sapiente campagna su TikTok. E rischiava di andare a ballottaggio. Oggi Noboa ha fatto una campagna soprattutto rivolta ai giovani, cioè è stato molto abile perché a un certo punto ha disseminato il paese di sagome di cartone a grandezza naturale, quindi lui stava ovunque, la gente si avvicinava, si fotografava col presidente e via dicendo. Quindi sì, c'è una capacità di rinnovare, diciamo, il messaggio elettorale e anche di ringiovanire, diciamo, la classe politica, ma questo non significa assolutamente che poi questo sia un bene. Ma poi anche qual è il problema? Che essendo lui passato diciamo come candidato di secondo piano, non ha né quadri formati che possano essere in grado di governare il paese, né ha una base sociale, non ha un partito politico di riferimento fondamentalmente. Cosa che invece, ad esempio, il correismo rappresenta, ripeto, con tutte le criticità e i dubbi anche che possono venire dalle vicende passate, ha una presenza di quadri dirigenziali di alto livello, come ad esempio il sindaco di Quito, che è di Rivoluzione Ciudadana. Lui l'altro giorno è andato al presidente e ha detto: senti qua, la città non può essere militarizzata, tu non puoi blindare il tuo palazzo del presidenziale perché questo è il centro del paese. Quindi vedi un po' di cambiare atteggiamento nei confronti della popolazione, insomma è andato a fare un braccio di ferro. E va detto anche un'altra cosa, che nelle elezioni amministrative di 2 anni fa è emerso una sorta di contropotere territoriale che è quello dei municipi. Allora, una buona parte degli importanti municipi e anche di regioni importanti come appunto il Pichincha, che è quello di Quito, e il Guayas, che è di Guayaquil, sono in mano alle sinistre, che siano Rivoluzione Ciudadana o Pachacutic, che quindi rappresenta una sorta di contropotere territoriale che appunto non necessariamente va dietro poi alle politiche di governo. In tutto sto bailame, c'è la legge economica, poi ci sono altre due importanti scadenze, c'è la consulta popolare, perché ora Noboa ha presentato una ventina di quesiti che riguardano appunto i temi di sicurezza, ma anche altro, cioè l'apertura dei casinò, liberalizzazione degli investimenti e via dicendo. E sta prefigurando la possibilità di chiamare un'ulteriore consultazione popolare per capovolgere il risultato appunto del referendum sugli Yasuni. Ora, questa consulta popolare, lui ha già ritirato quella sul casinò, ora bisogna vedere la Corte Costituzionale che decide. Comunque la consulta popolare dovrebbe avvenire a marzo, quindi proprio alla fine della scadenza, diciamo, dello stato di emergenza.
Certo.
È praticamente a cavallo dell'inizio virtuale della campagna elettorale, quindi lui sta già utilizzando la carta del plebiscito popolare per provare a rafforzarsi in corso d'opera. La seconda cosa importante è il dibattito parlamentare sulla ratifica dell'accordo di libero scambio con la Cina, che chiaramente i movimenti sociali, indigeni, contadini e ambientalisti sono assolutamente contrari. All'interno del congresso le posizioni sono ambivalenti, la settimana scorsa è mancato il numero legale, quindi è stata rinviata la decisione, per ora staremo a vedere. Chiaramente è tutto vantaggio, diciamo, di questo governo, quello di liberalizzare gli investimenti e via dicendo. Quindi queste sono un po' le questioni ad oggi sul tappeto.